E buonasera a tutti, benvenuti ad un altro imperdibile appuntamento con Effetto Collaterale qui su www.radiofonica.com in compagnia di Rossana che vi intratterrà alla voce e di Riccardo Cristilli che sarà intrattenuto per sua sfortuna con la sottoscritta alla parte tecnica. Ebbene, oggi...
Anche senza cognome, dai, dalla prossima volta solo Riccardo, tipo cognome. Un nome d'arte.
Un po' nome d'arte, però richiama un po', no, Simone Cristicchi? E qui un cellulare che squilla dalla regia, comunque facciamo finta di niente. Si dovrebbero spegnere i cellulari durante le puntate, tu
lo
sai?
Hai ragione, ma mi è sfuggito, me lo ricordo sempre, questa volta mi è sfuggito. Scusate.
Ti è sfuggito, allora, ma figurati. Dunque, oggi dicevamo 7 marzo 2011, anzi 2012, il mio cronometro, il mio orologio biologico è indietro di un anno e da qui si capisce come siamo messi durante...
Una puntata iniziata benissimo,
quindi durante questa giornata. E allora io direi di cominciare subito, prima di introdurre l'argomentazione settimanale, con un pezzo che è molto in voga nelle discoteche e non solo, in tutte le radio FM e web radio, come nel caso della nostra radiofonica. Tutta per voi, David Guetta, Titanium. David Guetta featuring Sia, Titanium. Vedevo Riccardo dall'altra parte della regia che non dico si scalmanava, però si muoveva abbastanza comunque con il capo, quindi vabbè, è una novità, no, canzoni di questo genere nell'ambito di radiofonica, comunque, anche perché mi hanno detto: Ross, nel tuo programma metti musica piuttosto datata, quindi ho pensato bene di aggiornarmi. Oggi puntata moderna, per qualche brano direi anche purtroppo, ma non ci perdiamo in chiacchiere. Comunque, diceva un antico proverbio che chi dorme non piglia pesci. Eppure questo mondo pullula di individui che farebbero di tutto per dormire, non dico le 8 ore consigliate da tutti gli studiosi del sonno, ma almeno 5 ore a notte, dal momento che né gradisce il pesce, tantomeno aspira a diventare l'erede del grande Sanpei. Scherzi a parte, di che cosa parliamo? E vedo come al solito lo sguardo perplesso del nostro Riccardo. Parliamo, questa puntata casca proprio a pennello, per quanto riguarda la sottoscritta, degli effetti collaterali dell'insonnia.
Oh, perfetto.
L'insonnia, che è una realtà purtroppo ampiamente diffusa, ossia questa difficoltà nell'addormentarsi e riposare in maniera tranquilla, e spesso questo stato, tu ben sai, non so se soffri di insonnia, comunque ipotizzo, tu dormi tranquillamente, mi dà l'idea di uno che dorme...
sempre nel momento psicologico di questa trasmissione. Allora, chiariamo subito i dubbi. Io ho sempre dormito poco, però non ho mai sofferto di insonnia. Cioè, secondo me sono due cose separate, nel senso che uno soffre di insonnia quando diventa una patologia e ne soffri. Io ho sempre dormito poco, nel senso che non ho mai dormito
le... Il tuo organismo ha bisogno di poche ore per riposarsi.
Sì, sto bene poi dopo, non lo soffro. Certo, se dormo meno di... Se dormo... Sto male se mi sveglio durante... Mi sveglio durante la notte e poi dopo non riesco più a riaddormentarmi per una o due ore, perché io ho quella di difficoltà.
Però tu sai che comunque il fatto di non dormire in maniera tranquilla, ossia di svegliarsi e non dormire più, può essere anche considerata insonnia, perché l'insonnia non è una patologia come tutti pensano. Cioè, c'è l'insonnia cronica, ma lì si sfocia comunque nella malattia, no, vera e propria, nella patologia dalle quali possono derivare nevrosi d'ansia, turbe maniaco-depressive, che non sarà il tuo caso comunque. E no, in quel caso sarebbe opportuno rivolgersi agli specialisti. Per insonnia comunque possiamo comunque ricondurci ad un disturbo del sonno anche momentaneo, per stress, ansia, piccoli problemi di cuore nati da un'amicizia che profuma d'amore. Qui ci riconduciamo come al solito nel nostro angolo della posta dei sentimenti, che con questa puntata c'entra ben poco comunque. E però ci sono state varie ricerche, soprattutto in America, per quanto riguarda l'insonnia, perché devi sapere, caro Riccardo, che gli studiosi americani tengono molto a cuore il problema dell'insonnia, cioè lo studiano, ci sono ampi e diffusi studi su questa patologia.
Come al solito, studiano un po' su tutto, quindi.
Studiano un po' su tutto. Devo dire che ho ricercato anche gli studi dell'insonnia italiana e lì non ci ho trovato niente, a parte il fatto che comunque gli italiani, come dimostrato, non dormono tanto per il caldo durante i mesi estivi dell'anno e per il buon cibo. A parte questo, non ho trovato niente nell'ambito dello scibile della penisola italica.
Siamo un popolo tranquillo.
Tranquillo, dici? Forse gli americani sono più stressati da questo punto di vista.
Gli americani hanno un ritmo biologico, secondo me, diverso, nel senso che loro, se tu ci fai caso, i popoli anglosassoni notoriamente mangiano presto.
Sì,
mangiano verso le 7 e mezza, anche prima.
Come per Ruggini, però io da buona meridionale ceno sempre più tardi.
No, però è proprio io ho visto che comunque notoriamente verso le 6 e mezza per loro è la cena, quindi poi dopo, quando è le 10 e mezza, 11, dormono e si svegliano molto presto la mattina. Io, da quello che ho visto, anche vedendo film, telefilm americani, i loro ritmi di vita sono stranissimi rispetto ai nostri. La mattina fanno tante più cose rispetto a noi.
Questo è vero, però cominciano anche più tardi la giornata. Cioè, lì comunque un high school, un liceo, comincia intorno alle 9 del mattino.
Sì?
Sì.
Però si alzano tanto presto.
Si alzano tanto presto, non so perché. A questo punto mi viene da pensare, se il ritmo statunitense può essere stressante, figuriamoci quello giapponese.
Vabbè, ma quelli sono abituati, già.
Quelli sono abituati, gli uomini che non dormono mai.
I giapponesi sono abituati.
Comunque, dicevamo che i ricercatori dell'Università di Oxford sono giunti ad una conclusione in seguito ad alcuni test effettuati su 50 volontari sofferenti di insonnia. Ossia, dopo aver suddiviso in 50 soggetti in 3 categorie, ad un gruppo è stato richiesto di immaginare delle scene rilassanti, ad un altro gruppo è stato chiesto di contare le pecore, il metodo classico per antonomasia, ed infine all'ultimo gruppo è stato chiesto di addormentarsi secondo le proprie abitudini. Alla fine ne è emerso che chi contava le pecore impiegava molto più tempo a cadere fra le braccia di Morfeo.
Infatti.
Poiché il metodo classico comunque di contare le pecorelle è considerato alquanto noioso. Almeno a detto della studiosa, di una delle ricercatrici, Alison Harvey, che ha dichiarato che immaginare una scena coinvolgente è molto più stimolante per il nostro cervello di quanto lo faccia una stupida pecora. Poveretta, l'ha definita pure così, cioè è servita a tanti anni per far addormentare tanta e tanta gente negli
Secondo
anni che
me
furono.
È una leggenda. Tu hai mai provato ad addormentarti contando le pecore?
No, semmai quando ero più piccola, a fare la cosa più noiosa che più noiosa non si può per una che prova avversione per le materie scientifiche e la matematica, cioè provavo a contare le tabelline avendo molta memoria.
Io ho provato a contare le pecore, però io ho sempre trovato che tutto quello che attiva il cervello non mi fa dormire. Cioè, se, nel senso, a contare le pecore è un'attività del cervello.
Sì.
Mi devo concentrare per contare le pecore e quindi a quel punto non dormo. È come leggere. Se io leggo un libro che mi interessa, non mi viene sonno, ma è l'esatto contrario, anzi magari mi sveglio.
Però guarda, quello è un po'... Poi ne è discuteremo durante...
Comunque.
Sì, è soggettivo il proseguo della nostra puntata. Leggere un libro può interessarti, attivare il cervello, però arriva un punto in cui comunque il cervello, stop,
sì,
si spegne comunque
sonno,
e ti addormenti.
Chiudi il libro e poi... cioè almeno
segna
io
libri.
Chiudi il libro e poi mi ci vuole l'altra mezz'ora per addormentarsi. Quindi prima chiudo il libro è meglio.
Esatto, devo dire che comunque da sofferente di insonnia non cronica, ovviamente, però periodica, posso dire che io le ho provate tutte. Cioè, secondo questo studio io dovrei immaginare una scena rilassante ergo una cascata. Io ci ho provato a immaginarle tutte, dalle marmore a quelle del Niagara, eppure di sonno non arrivava mai, non giungeva mai. Ho provato con le capocciate contro il muro, forse ci sono riuscita, non con la classica camomilla, ma con un bel bicchiere di vino, un buon bicchiere di vino. Comunque quello secondo me induce poi, no? A dormire. E ti addormenti anche felice.
L'alcol sicuramente.
Ma un buon bicchiere, non ho detto che ho preso tutta la bottiglia. Al di là di questo, salutiamo il nostro Maurizio Tomaselli, che ha fatto così capolino in sala registrazione. Si ritiene infatti comunque che circa una persona su 10 soffra di insonnia cronica. E quindi questo studio della Oxford University potrebbe aiutare molta gente a risolvere questo problema, ma io, caro Riccardo, sono molto scettica in merito riguardo alle scene rilassanti, perché tu poi per rilassante puoi intendere di tutto.
Certo, infatti è sempre soggettivo.
È soggettivo, come dicevamo, puoi intendere comunque un bel film, anche se a proposito di film non svegliamo, però che cosa, non agevolerebbe tanto il sonno, secondo altri studi. E tu che sei un fruitore di telefilm, però avrei da controbattere anche su questo, immagino.
No, perché io non ho mai usato la televisione o i film per addormentarmi, perché appunto è sempre lo stesso discorso del libro, mi stimola, se
ecco,
vedo una cosa che mi piace mi stimola.
Intendevo proprio quello.
Quindi...
c'è gente infatti che ritiene
non
che
avevo capito.
Guardare la TV distoglie comunque dal sonno, ma prima di addentrarci nel mood della nostra trasmissione passiamo al secondo brano proposto dalla nostra scaletta, tutta per voi, Arisa, non a caso, con La Notte.
Basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porto un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male, ora allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà, la vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale fa male. Arriva al cuore, lo vuole picchiare, più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Il sale scende dagli occhi, il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me, che le parole scritte e il tempo non passerà. Ma quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanare, l'amore poi continuerà.
E siamo sempre qui con Effetto Collaterale su www.radiofonica.com a parlare degli effetti collaterali dell'insonnia. E tanto per non discostarci dal fatto che gli americani prendono comunque molto seriamente, quindi hanno a cuore la questione relativa al fattore insonnia, una notizia riportata nelle ultime ore anche dai quotidiani italiani è che l'insonnia, secondo gli americani, gli studiosi del sonno americani, dipende in buona parte dai dispositivi tecnologici di cui facciamo uso quotidianamente. Non a caso Riccardo è tutto intento a destreggiarsi con il suo iPad, non so che sarà, cellulare, iPhone.
È un iPhone,
lo dice a una che è
questa
proprio
ignoranza tecnologica
ferratissima in ambito tecnologico. Comunque, e allora i modi infatti che agevolano l'atto del non prendere sonno sarebbero proprio quelli di guardare la TV ad esempio fino a tardi, controllare mail e utilizzare quindi in maniera smoderata il computer, giocare videogames fino alle luci dell'alba. Questi sono infatti dati emersi dai questionari della National Sleep Foundation, associazione che studia scientificamente il sonno degli americani, secondo i quali il 95% addirittura degli individui fa un ampio utilizzo di tecnologie informatiche e dispositivi elettronici. Quindi, caro Riccardo, no high touch per dormire bene, no iPhone, no technology.
Ma sì, ma fondamentalmente
non sei
quello...
dello stesso avviso.
Allora, io sono fondamentalmente contrario a tutti quelli che sono contrari alla tecnologia, quindi tutto quello...
Allora, tutto questo quello studio che... non dice torniamo all'epoca preistorica.
No,
però...
è una battuta per esagerare. Sì, sì. Diciamo che tutto ciò che ti dà delle sollecitazioni psicologiche ovviamente non ti concilia il sonno, quindi che può essere l'iPhone, come può essere il libro, come può essere qualsiasi altra cosa. Ovvio che stare al computer a giocare a un videogame o a scrivere con le sollecitazioni dello schermo, che comunque è illuminato, ovviamente sollecita delle attività del cervello che non ti fanno prendere sonno facilmente, ma cioè rispetto a un libro.
Beh, è normale.
Sicuramente, così come rispetto alla televisione che guardi a distanza, stando più vicino allo schermo, quello ci sta come ragionamento.
No, devo dire assolutamente questo, che io ho riscontrato il fatto di essere disturbata durante le ore notturne dal PC, però documentandomi sull'insonnia, cioè c'è il fatto che comunque chi soffre di insonnia tendenzialmente non è creativo. No, io sono contro questo in quanto per la sottoscritta le ore più floride per lavorare al PC, quindi tu sai che mi interesso tanto alla mia scrittura e alle mie puntate radio, sono proprio quelle notturne. Forse perché avrò una predisposizione biologica comunque a non dormire tanto e di conseguenza qui
quindi,
tutti i ritardi.
Visto che parliamo di psicologia, quindi tu eri una che studiava la notte?
Sì, sì.
Okay. Io invece sono l'esatto opposto.
Cioè studi di giorno?
Sì. Io i miei momenti notoriamente più produttivi sono tra le 9 e l'1.
Il giorno?
Sì, del
no,
mattino. Sì,
invece
sì, sì,
io devo dire la verità.
Io dopo le 8 non ho mai potuto studiare, nemmeno nei periodi più esagerati. Dopo le 8 è il momento in cui mi devo rilassare. Quindi telefilm, televisione, cinema, film, quello che ti pare, dopo cena. Non esistono libri, nemmeno quando andavo a scuola, mai.
No, io studiavo a stadi alternati, cioè nel senso, comunque tornavo da scuola, quindi pranzavo tranquillamente, un po' di TV, cominciavo a studiare, pausa, e poi forse le ore più floride erano anche dalle 7 in poi, poi cena e poi ci riuscivo, anzi a volte, ma questo parliamo di quando la sottoscritta Rossana era una studentessa modello tanti tanti anni fa, or sono, mi capitava anche di addormentarmi e di ripassare dalle 5 del mattino in poi. Mamma. Fino all'entrata di scuola, cioè per me era una cosa normalissima e anche per tanta altra gente,
sì,
comunque.
Sì, lo so, ma io l'ho sempre
poi individuale,
odiato. Sì, no, perché no, infatti appunto è sempre tutto soggettivo, no, però per me le ore morte erano dalle 8 e mezza alle 8 e mezza della mattina, quello è proprio l'orario in cui anche se non dormo, però è il momento in cui
il tuo cervello non è predisposto ad elaborare informazioni ed
no,
apprendere concetti, quindi
assolutamente no.
Vabbè, comunque è relativo, diciamo. È altamente relativo comunque. E a proposito sempre di notte, quindi io ho pensato di inserire nella scaletta un classico della musica internazionale e io adoro talmente tanto la nostra Patti Smith con Because the Night.
And understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Smith con Because Tonight. E allora, per tutti coloro che dormono tranquillamente su sette guanciali, come te quindi in questo caso Riccardo, qualche chicca sul significato delle posizioni assunte durante il sonno, perché mi sembrava giusto.
Giustamente, essendo una trasmissione di psicologia, ci sta benissimo.
Ci sta a pennello. Allora, la prima posizione è quella classica, la posizione fetale, la preferita dalla gente per dormire, cioè pensa un po', circa il 40% degli individui assume tale postura di notte. E che cosa indica? Indica nostalgia del grembo materno e quindi questa sorta di volersi no, isolare dal mondo esterno tornando all'infanzia. Ed è considerata poi dagli studiosi la posizione classica di chi ha bisogno di protezione ed è vittima di incubi.
Come sarebbe la posizione fetale per cui...
cioè, accovacciato praticamente da un lato, accovacciato, rannicchiato, sarebbe questa. Poi c'è la posizione semifetale in secondo luogo. Chi dorme in questa posizione ha una personalità equilibrata, si adatta facilmente a qualsivoglia tipo di situazione ed affronta la vita con coraggio. Questo è sempre secondo gli studiosi e poi bisogna
semifetale.
Vedere insomma. Questa è la semifetale.
Cioè, una gamba giù e una gamba su.
È bravissimo. Poi c'è la posizione a tronco. Stiamo parlando.
Che posso immaginare qual è?
quella lì stesa praticamente, certo, da un lato, classica però. Stiamo parlando di quella che ricorda i soldati sull'attenti ed indica una natura estroversa che ama stare tra la gente, ma... E dico ma, chi dorme in questa posizione tende a riporre troppa fiducia nel prossimo, ovvero rischia di essere un credulone a volte. Posizione supina invece denota una struttura mentale rigida, con difficoltà ad abbandonare il controllo delle proprie emozioni. Chi l'assume molto sicuro di sé, ostenta autostima e non ama la confusione, poiché è piuttosto riservato. Posizione prona, ovvero quella pancia in giù, indica una personalità precisa e meticolosa che può assumere comportamenti ripetitivi. Questa posizione, però, alimenta il rischio di russare, soprattutto nella gente
a pancia all'aria, diciamo.
No, a pancia in giù è la posizione prona. Ah, quella pancia all'aria è quella supina.
Ma in teoria la gente russa quando sta pancia all'aria comunque.
Anche quello, poi ne parleremo della prossima posizione. Quindi dicevo, soprattutto nella gente predisposta all'apnea. Infatti è sconsigliata per i più piccoli. Però devo dire che io quando ero piccola, a parte che non russavo, ci ho dormito per quasi tutti gli anni della tenera età in questa posizione prona a pancia in giù. E non sono mai andata in apnea. Anzi.
Quindi tu qual è la tua posizione?
E la mia posizione è una via di mezzo fra quella a tronco, quindi stiamo parlando di chi è troppo credulone e ripone troppa fiducia nel prossimo, e supina però per questioni legate comunque alla colonna vertebrale, sto più comoda così. Poi io dormo, certo, anche senza il cuscino, quindi guarda tu quanto posso essere
strana.
Mio Dio,
Satana, io non posso dormire senza cuscino.
Satana, e infatti sarebbe anche una via di mezzo fra quella dell'esorcista, se proprio vogliamo dirla tutta. Ma poi per gli amanti degli astri e del cielo c'è infine, dulcis in fundo, la cosiddetta posizione a stella. Quale sarebbe la posizione a stella? Quella supina con le braccia stese, quindi no, ed aperte, tutti stiracchiati, è tipica delle persone estroverse e talvolta invadenti. Questa posizione aumenta il rischio di russare, come dicevi tu, caro Riccardo, soprattutto nei soggetti predisposti, e nei più piccoli denota un rapporto positivo con i genitori e soprattutto con la madre. Alla luce di tutto ciò, una mia curiosità: quale posizione assumi? Tanto dai, stiamo parlando di
posizioni questa risposta
relative comunque
allora,
al sonno.
Io ho sempre dormito o comunque mi sono sempre addormentato, perché poi sai, magari nella notte uno si muove, quindi non lo so. Mi sono sempre addormentato con braccio sotto al cuscino, testa su un lato, corpo disteso, in genere con una gamba tirata su.
Ah, e tu dicevi che le mie
sotto,
posizioni
quindi
sono quelle strane, quindi che cosa denoterà questa posizione?
Non lo so. Non saprei che dirtelo, perché io dormo a pancia sotto, braccio sotto al cuscino e una gamba leggermente tirata su. Cioè piegata, tipo semirannicchiato, però non tanto.
Secondo me è sintomo di una persona comunque equilibrata ma creativa al contempo.
Ma non lo so, mi sono sempre addormentato così, quindi
potrebbe
non saprei.
Fin dalla tenera infanzia, quindi.
Da quello che mi ricordo, sì, nel senso che prendo sonno solo così io, solo in questa posizione, quindi.
Dormi col cuscino però.
Ovviamente.
Sai perché c'è gente
non
a cui un solo guanciale non basta. Dormono anche con
no,
più
con
cuscini.
Con due non ce la faccio, con uno solo mi basta e mi avanza.
Ma io devo dirti la verità, comunque dormo sia col cuscino, però senza cuscino è molto meglio. Cioè fin da piccola ero più libera senza cuscino. È stranissimo. È stranissimo perché tutte le bambine ad esempio dormivano con il peluche preferito. A me dava fastidio comunque, mi ingombrava, mi dava un senso di, non dico di soffocamento, però di fastidio.
Ognuno fa un po' come preferisce, come si sente più comodo.
No, perché è un controsenso, in quanto mi ritengo molto passionale, ma le coccole dopo, insomma, nell'atto di addormentarsi non stiamo lì a sottilizzare,
siamo
non
sempre al rapporto. siamo tornati con modello fobia.
Ma allora, siamo in dirittura d'arrivo, quindi
molto.
Io molto in dirittura d'arrivo ringrazio al volo Riccardo Cristilli, come al solito adibito alla parte tecnica e non solo, per tutti i suoi interventi. Vi ricordo di commentare copiosi sulla pagina ufficiale di Effetto Collaterale tramite Facebook www.radiofonica.com. domani la replica della puntata con gli effetti collaterali sull'insonnia, ore 17, e io vi lascio con i Desaparecidos, La Noche.
Ci stiamo già sentendo.
Ok.